amici di 108 NPB, benvenuti all'ottava puntata del podcast italiano interamente dedicato al mondo del baseball giapponese su The Cutting Edge Radio, che come sempre ringrazio per ospitare questo podcast. Io, come sempre, sono Nicola Gatti, mentre lascio sfumare la sigla come si fa nei podcast seri. Ottava puntata, dopo avervi portato degli ospiti nelle due precedenti puntate per cercare di coprire un po' questa stagione che inizia o non inizia, non si sa bene, non ci sono notizie da dare. Oggi si torna in modalità one man show, perché soprattutto c'è la grande notizia, la notizia più cicciosa da dare, ovvero quella che dal 19 giugno la Nippon Professional Baseball riaprirà i battenti. Ci sarà una stagione 2020, dunque. L'ha annunciato il commissioner Atsushi Saito lunedì, quando le ultime zone rosse, per usare una terminologia a noi cara in Italia, sono state aperte, ovvero quella della zona di Tokyo e quella dell'isola di Hokkaido. E dunque ci sarà la possibilità di cominciare una nuova stagione composta da 120 partite, senza sfide di Interlega, senza l'All-Star Game. Queste due cose si sapevano già da prima, si paventavano, erano ipotesi già paventate da un po' di tempo. La Japan Series comincerà dal 21 novembre, quindi abbiamo anche una seconda data oltre a quella dell'inizio della stagione, anche quella dell'inizio della serie finale, che andrà per l'appunto molto lunga. Mi verrebbe da dire non ci potrebbero essere grandi problemi, perché sia Fukuoka sia Yomiuri Giants giocano in due dome e sono le due grandi favorite per riproporsi all'ultimo, al big stage, all'ultima serie finale per decretare la squadra campione di Giappone. Dunque ogni squadra giocherà 24 partite contro le rivali di Lega, e proprio per questo motivo la Pacific League sta pensando di introdurre anche delle serie nuove, un nuovo formato con serie da 6 partite, dunque tutta una settimana di scontri tra le stesse due squadre. Questo ovviamente nel tentativo di ridurre il più possibile gli spostamenti, che è uno dei temi più cari in questo momento alla Nippon Professional Baseball, perché per l'appunto bisognerà studiare una logistica molto molto funzionale a sempre il pericolo coronavirus, che certamente non è sparito. Tanto finisce la sigla e faccio partire l'altra canzone degli Asian Kung Fu Generation, che accompagnano questo podcast sin dalla sua prima puntata. Quindi per l'appunto, stavo dicendo, la logistica, è molto probabile che le squadre, quando andranno a giocare contro le avversarie che giocano nella zona di Tokyo, potrebbero affrontarle bene o male tutte. Faccio l'esempio degli Hiroshima Carp in Central League, che una volta nella zona della capitale potrebbero affrontare Yomiuri Giants, Tokyo Yakult Swallows e Yokohama Denabe Stars, poi sulla via del ritorno verso casa fermarsi anche a Nagoya e a Nishinomiya per affrontare Dragons e Tigers. Questo però è qualcosa che la Lega sta ancora studiando, non ci sono ancora dei calendari veri e propri ufficiali, vedremo, probabilmente usciranno nei prossimi giorni. Due leghe che si differenziano anche per il modo in cui decreteranno chi andrà alla Japan Series, perché la Central League sta pensando di tornare a un vecchio formato secondo cui chi vince la regular season andrà direttamente appunto alla serie finale, una cosa molto vecchia scuola, anche un po' intrigante, mi verrebbe da dire. Mentre invece la Pacific League è certamente più orientata al futuro, o quantomeno a mantenere il passo con i tempi rispetto alla Central League, sarebbe disposta, secondo le ultime notizie, ad accorciare la regular season per poter disputare le Climax Series, ovvero i turni di playoff precedenti alla Japan Series. Ci sarà anche una pre-stagione, una pre-season. In questo momento le squadre stanno facendo delle partite d'allenamento appunto al loro interno, squadra A contro squadra B, bianchi contro colorati, però appunto una vera e propria pre-season in cui affronteranno le rivali che poi andranno contro cui poi andranno a combattere sul campo. Inizierà martedì, sì, il 2 giugno, martedì dal 2 al 14 giugno, queste partite di pre-season. L'unica grossa particolarità di queste partite è che Hokkaido Nippon M Fighters e Tohoku Rakuten Golden Eagles giocheranno tutte le loro sfide a Tokyo e non andranno nei loro stadi di casa su nel nord del Giappone. Naturalmente non ci saranno i tifosi, almeno per la parte iniziale di questa stagione. L'ipotesi, l'idea e soprattutto la volontà è quella di riportare i tifosi sugli spalti gradualmente, man mano, questo per appunto ridare il gioco in mano agli spettatori. Ricordiamo che la passione per la Nippon Professional Baseball in Giappone è incredibile. Lo scorso anno è stata la seconda lega per spettatori media partita, seconda solo all'NFL, che però gioca molte meno partite appunto rispetto ad un campionato di baseball. A proposito di tifosi, gli Hiroshima Carp nei loro allenamenti hanno già permesso a 500 spettatori di poter assistervi. Dunque, in alcune zone, magari quelle che sono state meno colpite dall'emergenza coronavirus, ci si sta già muovendo verso questa direzione. Chissà quando e quanti tifosi riusciranno poi ad affollare gli stadi dei campi da baseball. Parlando di diritti televisivi, anticipo quella che molto probabilmente sarà una domanda che potrebbe venirmi posta, che vi sarebbe potuta venire in mente, vi è potuta venire in mente ascoltando questi primi 8 minuti di podcast. È più complicato rispetto a come si è visto in Corea con la KBO che viene trasmessa su ESPN. Questo perché la Pacific League ha già un suo servizio di streaming, Pacific League TV, che è disponibile anche all'estero. Ci sono un sacco di guide anche in inglese su internet per capire come iscriversi. Io ci ho sempre provato, ma non accettano la mia mail. È un bel problema quello con le mail giapponesi. Ci riproverò probabilmente ad inizio stagione, vedremo. Mentre invece la problematica è quella con la Central League, perché in quel caso bisogna trattare separatamente i diritti con tutte e sei le squadre, e alcune di queste, penso agli Yomiuri Giants, penso agli Hiroshima Carp, sono molto restii ad aprirsi in questo senso. Quindi sarà difficile vedere la stessa trattativa che abbiamo avuto con la KBO su ESPN anche per la Nippon Professional Baseball. DAZN Giappone trasmette 11 delle 12 squadre, ad eccezione solamente delle partite casalinghe degli Yomiuri Giants, che per l'appunto fanno sempre un fronte abbastanza duro, si oppongono a queste cose, preferiscono gestire tra di loro, al loro interno, i diritti televisivi, le immagini, eccetera. Quindi non ho idea come funzionino i diritti di DAZN, se sono globali oppure se appunto sono localizzati in ognuno dei paesi, ma nel caso questo è un messaggio che lancio a DAZN Italia: se volete trasmettere la Nippon Professional Baseball, vi serve qualcuno nei dintorni di Milano che conosca il gioco e soprattutto il campionato nipponico in particolare, io sono disponibilissimo. Però appunto non so nemmeno se i diritti di DAZN siano appunto di DAZN oppure proprio esclusivamente di DAZN Giappone. Dunque, ci sarà una stagione 2020, e questa è la notizia più bella che ho potuto dare in questo podcast da quando l'ho iniziato. Ho cercato veramente di tirare avanti il più possibile, ringrazio sempre gli ospiti che ho avuto, con cui sono uscite delle puntate davvero davvero belle ed interessanti. Ora finalmente si potrà tornare a parlare però anche di attualità, ed è certamente la cosa più bella. A fianco però di una bella notizia, c'è una notizia anche un pochino meno bella, appunto perché è arrivata la conferma di notizia che era già nell'aria, ovvero quella della cancellazione del Summer Koshien, dunque appunto per l'impossibilità di fare i turni preliminari, di giocare i tornei nelle varie prefetture che qualificano la propria rappresentante al più grande torneo scolastico di baseball al mondo, il Summer Koshien non si disputerà. Per la prima volta dal 1945, quando appunto non devo dirvi io cosa stava succedendo in Giappone in quegli anni, per la prima volta non si disputerà il torneo, ed è davvero una brutta, brutta notizia, soprattutto per i ragazzi senior che erano all'ultimo anno di scuola superiore e che appunto non potranno partecipare a quello che per molti, per moltissimi, è la più grande realizzazione possibile in ambito del batti e corri, perché non sono tantissimi quelli che poi dal Koshien vanno e raggiungono il professionismo. Certo, tantissimi giocatori sono passati da lì, ma in proporzione certamente sono più quelli che con l'ultima partita del Koshien, l'eliminazione dal Koshien, hanno appeso guantone e mazzo al chiodo e non hanno più giocato a baseball. È appunto una notizia parecchio, parecchio brutta. Questo quantomeno permetterà agli Anshin Tigers di evitare il viaggio della morte, quello che chiamano i tifosi della squadra del Kansai, il giro che la squadra deve compiere in trasferta durante il periodo in cui Koshien Stadium è occupato per l'appunto da oltre 1 milione di spettatori per vedere le partite dei ragazzini delle scuole superiori. E anche a livello logistico per la Nippon Professional Baseball questo potrebbe essere un buon vantaggio. E direi che le notizie, le novità, l'attualità per il momento è questa. Quando poi avremo più novità per l'appunto riguardo magari ad un calendario, all'ufficialità, se i playoff ci saranno oppure no, se entrambe le leghe manderanno la vincente alla regular season, alla Japan Series, scusate, oppure no. Direi che possiamo chiudere qua la parte che riguardava le notizie di attualità e passare ora, prendo l'aggancio come sempre, passo parlando dal Koshien e prendo l'aggancio per la grande storia che mi avete chiesto molte volte insistentemente di raccontare. E per me è un grande piacere il fatto che veramente qualcuno ascolti questo podcast e interagisca, anche voglia sapere le storie che riguardano il mondo del baseball giapponese. Questa è sicuramente la storia più famosa, è quella chiaramente della maledizione del colonnello, viene chiamata così, ed è in realtà la storia del 1985 della Nippon Professional Baseball. Michael Jackson e Lionel Richie scrivono We Are The World, immenso progetto che comprende 45 diversi artisti con il fine di raccogliere fondi da donare in beneficenza in Etiopia, nazione afflitta da una drammatica carestia. Sullo stesso filone, qualche mese più tardi, il JFK Stadium di Philadelphia e Wembley a Londra ospitano il più grande evento rock della storia della musica. In Italia, il 1985 è l'anno della nevicata del secolo. L'Hellas Verona vince quello che ad oggi è probabilmente lo scudetto più impronosticabile della storia della Serie A. Bernardino riesce per la seconda volta in carriera a fare la doppietta Giro d'Italia Tour de France ed il 29 maggio la Juventus solleva al cielo per la prima volta nella sua storia la Coppa dei Campioni in un clima surreale all'Isel di Bruxelles. Al Dorothy Chandler Pavilion di Los Angeles il film Amadeus fa incetta gli Academy Awards, mentre nel paese che vive uno dei periodi di maggior crescita economica della sua storia, un 33enne di nome Shigeru Minamoto crea per il NES un videogioco platform con un idraulico italiano come protagonista. Super Mario Bros. Arriverà a vendere oltre 40 milioni di copie. Proprio in Giappone, nel 1985, si disputa quella che sulla carta è la 36esima stagione della Nippon Professional Baseball, una come tante altre che sono passate e che arriveranno, ma diventerà e rimane a tutt'oggi un'annata diversa dalle altre e più ricordata dalle altre. I grandi favoriti per il successo sono gli Hiroshima Toyo Carp, vittoriosi l'anno precedente, che secondo molti non dovrebbero avere problemi ad imporsi nuovamente in Central League. Vincere al 45esimo anniversario dei tragici fatti dell'agosto 45 sarebbe importantissimo per Hiroshima, tanto che l'entusiasmo dei tifosi per la truppa, guidata in panchina da Takeshi Koba, porta ad un'invenzione. Alla fine del 7th inning stretch di una partita a Koshien Stadium, i tifosi in bianco-rosso fanno volare nel cielo di Nishinomiya decine di palloncini. L'idea piacerà talmente tanto ai tifosi di casa che oggi questa usanza, diffusa praticamente in tutti gli stadi di Nippon Professional Baseball al di fuori di Tokyo Dome, è associata ai sostenitori degli Anshin Tigers. In Pacific League sembra riproporsi il dualismo tra Seibu Lions e Ankyu Braves, con questi ultimi che l'anno prima erano riusciti a conquistare il pennant trascinati da Boomer Wells, il primo non nipponico a vincere la tripla corona, con media battuta di 355, 37 fuori campo e 130 RBI. Adesso nessuno, assolutamente nessuno, sembra però considerare papabili per questa vittoria loro. Gli Anshin Tigers. La squadra viene da due quarti posti consecutivi sotto la gestione di Moto Ando e lo stesso manager proclama calma all'interno di una fanbase piuttosto esigente. Qua mi permetto una piccolissima divagazione su una questione che tratterò poi in seguito su un'altra storia che ho già in serbo, già pronto. Ed è quella tra la rivalità tra i Tigers, appunto, e i Giants. I tifosi degli Anshin Tigers vengono da città industriali come Osaka o Kobe e per loro indole proprio tendono a essere molto più intraprendenti, a mettere becco nelle vicende della propria squadra del cuore. Cosa che invece accade meno all'interno della fanbase degli Yomiuri Giants a Tokyo, dove i tifosi tendono ad accettare le decisioni del club senza far sentire proprio il proprio dissenso. E ovviamente la questione che i Giants vincono più dei Tigers è una cosa che non fa stare benissimo i sostenitori, appunto, della squadra del Kansai. E proprio i sostenitori dei Tigers, stanchi di oltre 20 anni di mediocrità, fanno in modo che Ando rassegni le dimissioni e che al suo posto torni Yoshio Yoshida, un Kansaijin nel midollo, che con i Tigers aveva prima giocato dal 53 al 69 e che poi aveva guidato come manager per 3 stagioni, arrivando a sfiorare nel 76 il pennant con 2 solo partite di distacco proprio dagli Yomiuri Giants. Anche in mano a Yoshida questa squadra non sembra però competitiva per vincere la prima Japan Series della storia e tornare ai fasti del baseball pre-1950, quando con gli odiati Giants si spartivano i trionfi. Nell'84 la squadra aveva chiuso con un record di 53 vittorie, 69 sconfitte, 8 pareggi, 23 partite dietro Hiroshima e nel line-up l'unica novità è quella di Keiichi Nagasaki, un 35enne proveniente da Yokohama i cui anni migliori erano già alle spalle. L'unico vero acquisto fu quello per il monte di lancio. Viene infatti firmato Rich Gale, giocatore con una non eccessa, ma nemmeno troppo breve, carriera in Major League. Dopo una buona rookie season con i Kansas City Royals, non rispettò appieno le promesse. Il grande colpo della stagione si rivela però essere quello fatto da Ando 2 anni prima, che nel 1983 aveva acquistato colui che sarebbe diventato l'eroe, il simbolo, di un successo improbabile. Dopo alcune esperienze per lo più da pinch hitter in MLB, Randy William Bass andò in Giappone a cambiare per sempre la storia dei Tigers. Dopo un paio di buone annate nell'85 esplose definitivamente. 350 di media battuta, 54 fuori campo, 134 RBI. Conquista così la tripla corona in Central League. Si ripeterà l'anno successivo in una storica doppietta con Hiromitsu Ochihai, che in Pacific League lascia anch'esso nel back-to-back. Nel suo caso è la terza batting triple crown della carriera, record in una qualsiasi lega di baseball al mondo. Con 54 fuori campo, Bass arriva a meno 1 dal record di fuori campo in una singola stagione in Nippon Professional Baseball, stabilito da niente po' di meno che Sadaharu Ho. Quando all'ultima partita i Tigers affrontano i Giants, allenati proprio dalla leggenda della squadra, Bass riceve solo basi su bolli intenzionali. Questo per evitare che qualcun altro, oltretutto straniero, possa strappare il record ad Ho. A lungo, polemiche e casi simili sono rincorsi, perché nessuno potesse scavalcare quota 55, almeno fino alla stagione da 60 fuori campo di Vladimir Valentien nel 2013, quando il giocatore degli Swallows sfruttò anche un maggior numero di partite. Come se la squadra sia davvero attorniata da un'aura di magia oltre a Bass, tutti gli altri membri del lineup dei Tigers riescono a migliorare le proprie prestazioni. Masayuki Kakefu e Akinobu Okada chiudono la stagione con oltre 1000 di OPS. Akinobu Mayumi batte 34 fuori campo ed in generale non rimane una singola statistica offensiva in cui Hanshin non sia davanti a tutte le rivali Central League. Dai 4.33 punti per partita dell'84 si arriva ai 5.62, mentre il monte di lancio, seppur non all'altezza di quello di Giants e Carp, fa il suo. Il giovane Kiyoki Nakanishi, nel ruolo di late reliever, riesce a chiudere addirittura terzo per numero di vittorie, 11, il migliore per media ERA, 2.67, in oltre 100 inning lanciati, mentre il cuore della rotazione balla tra il 4.20 e il 4.50 di punti subiti a partita, a proprio carico. Tanto basta, perché con un record di 74 vittorie, 49 sconfitte, 7 pareggi, i Tigers si laureano campioni della Central League, con un buon margine di 7 partite su Hiroshima, mentre dall'altra parte, con un ancora più netto vantaggio di oltre 15 gare sulla concorrenza, i Seibu Lions vincono la Pacific con 79 vittorie, mettendo in luce un 22enne Kimiyasu Kudo, tanto dominante come lanciatore, l'assenza di un Sawamura Award nel suo palmarès è quasi comica, quanto forse lo è ancora più oggi, come manager alla guida dei Fukuoka SoftBank Hawks. Sono senza dubbio i Lions i favoriti per quella Japan Series, ma è ormai chiaro che i Tigers non sono la Cenerentola della stagione. Sono una squadra con il giusto talento e le giuste motivazioni, forse anche una in più in quel 1985. In un giorno d'agosto, infatti, l'aereo con a bordo il presidente del club, Hajime Nakano, si schianta al suolo e per lui non c'è niente da fare. Hanshin arriva così a giocare per tutto il Kansai e anche per la memoria del suo presidente, anche da sfavoriti. Sanno già che quel titolo lo conquisteranno. C'è però un'ultima particolarità da spiegare. Per un macchinoso sistema che verrà poco dopo cambiato in favore di un più semplice si mantengono le regole della casa, nella Japan Series 85 è presente il battitore designato in tutte le partite, dunque anche quelle giocate a Koshien Stadium, dove, secondo il regolamento della Central League, il TH non ci dovrebbe essere. Per questo ruolo inedito all'interno della squadra, Yoshida sceglie Sumio Hirota, che metterà secondo nel lineup davanti alla Murder's Row giallo-nera, Bass, Kakefu, Okada, in quest'ordine. La serie si apre in casa dei Lions all'insegna dei lanciatori, 3-0 e 2-1 i risultati finali delle prime due gare, entrambe vinte dai Tigers ed entrambe decise da due fuoricampo di Randy Bass, con cui porta a casa tutti e 5 punti delle due sfide inaugurali. Quando la serie si sposta a Koshien l'atmosfera è incredibile. Oltre 50.000 persone affollano gli spalti della mecca del baseball nipponico, nella speranza di vedere i propri beniamini trionfare davanti ai loro occhi, ma così non sarà. I Lions vincono sia gara 3, nonostante il terzo fuoricampo nella serie di Bass, sia gara 4, rendendo la quinta sfida uno spartiacque. Il Koshien è gremito e nonostante il tabellino reciti 10 vaide per parte, a fine gara, in realtà la sfida è una sola dei Tigers, che partono forte con 4 punti nel primo inning e mantengono a distanza ogni possibile assalto dei Lions. 7-2, il risultato finale. Si arriva al 2 novembre 1985, e quella che si sposta verso Tokorozawa, casa di Seibu, è una vera e propria armata giallo-nera. Al primo lancio di Naoki Takahashi, già sconfitto in gara 2, lo stadio è diviso a metà. A sinistra i tifosi dei Tigers, a destra, in blu, quelli che formalmente sarebbero i tifosi di casa, ma che si accorgono ben presto essere destinati a vedere gli altri festeggiare. Basta semplicemente una ripresa. Dopo due veloci eliminazioni, a conferma del fatto che i punti si fanno con due out, lo aspettato trio dei Tigers riempie le basi. Dopo di loro arriva un esterno sinistro, battitore mancino, che spedisce la palla in mezzo ai tifosi di casa per il grande slam che apre, e di fatto chiude lì, il match più importante della storia di Hanshin. Chi è questo eroe, volete sapere? Makeji Nagasaki, ovviamente, il veterano giunto da Yokohama per trascorrere gli ultimi anni di carriera. La partita sostanzialmente non inizia nemmeno. Forse dei 4 punti di vantaggio iniziali, Rich Gale lancia un complete game subendo 3 punti, mentre l'attacco dei Tigers ne aggiunge altri. La partita terminerà 9-3, con il fuoricampo di Mayumi e Kakefu. Sull'ultima, soffice rimbalzante che Gale raccoglie e passa al connazionale Bass in prima base, può scatenarsi la festa sia al Seibu Lions Stadium, sia in tutto il Kansai, dove gli abitanti non aspettavano altro che questo momento. È proprio da qui che nasce la leggenda più famosa del baseball giapponese e che non poteva riguardare altri che gli Hanshin Tigers, nel momento più felice della propria storia. A Dotonbori, il distretto di Osaka dedicato alla vita notturna e ai piaceri della vita, la festa è grandissima e oltre all'omonimo canale scorre anche non poco alcol. È in questo contesto che a qualcuno viene un'idea. Perché non affacciarsi sulle bisubashi, bashi in Giappone è il suffisso che indica tutti i ponti, e fare un gioco, ovvero nominare tutto il roster della squadra campione e individuare tra la folla una persona somigliante a ciascuno dei beniamini che doveva tuffarsi nel canale. Nel giubileo della festa la proposta viene accettata e comincia così una lunga processione. Hirata Akatsuo, scelta la persona, via il tuffo. Mayumi Hakinobu, idem. Kakefu Masayuki, splash. Per un occidentale questo è sicuramente il momento del più facile dei luoghi comuni sulla popolazione asiatica, non lo metto in dubbio. Quando è il turno del grande eroe Randy Bass, MVP sia della regular season sia della Japan Series, sorge però un dubbio. Difficile trovare in mezzo a quella massa di persone giapponesi un sosia di un ragazzo di Lawton, Oklahoma. Difficile trovarlo, ma qualcuno c'è. Si chiama Harlan Sanders. Con Bass condivide l'essere statunitense e l'avere la barba. La sua storia è quella di un uomo che durante la grande depressione all'Indiana giunse in Kentucky per gestire una pompa di benzina e l'annessa tavola calda. Le sue doti furono notate a tal punto che venne insignito della più alta carica dello stato del Kentucky, quella di colonnello. Colonnello Sanders, esattamente. L'unica presenza occidentale lungo le sponde del canale di Dotonbori era quella della era una statua di fronte al negozio di Kentucky Fried Chicken. Un'effigie sufficiente, secondo chi, altro che Steve Bartman, questo poveretto, la solleva e la getta nel canale. Non è ben dato sapere cosa fecero invece in rappresentanza di Rich Gale, anch'egli occidentale con barba. Ed è un gesto apparentemente innocuo, quantomeno nel contesto in cui è avvenuto, che nasce la più famosa maledizione del baseball nipponico, la Kaneru Sandasu no Noroi, la maledizione del colonnello. Darà ai Tigers ben 18 stagioni consecutive di anonimato. Il manager Yoshida, dopo il 1987, lascerà la panchina per la seconda volta la panchina. Ritornerà poi oltre un decennio più tardi, andando in Europa per cercare di portare, senza successo, la Francia al passo olimpico. Randy Bass nel 1988, per tornare negli Stati Uniti, dopo che a suo figlio fu diagnosticato il cancro al cervello, le vicende portarono ad una disputa legale a riguardo che condusse prima al licenziamento di Bass per essersi assentato senza permesso e poi, dopo che il giocatore farà avere in tribunale le registrazioni dell'autorizzazione della dirigenza dei Tigers a lasciare la squadra, al suicidio per la vergogna del general manager Shingo Furuya. Masayuki Kakefu, dopo 663 partite consecutive giocate, nel 1986 entrò in una spirale di infortuni che lo costrinse al ritiro a soli 33 anni, così come uno dei principali lanciatori della squadra, Chikafuda Ikeda, si ruppe il tallone andando a coprire sul sacchetto di prima base. Alla magagna di ripetuti problemi fisici si aggiunse la clamorosa striscia sfortunata di ben 12 first pick lottery al draft consecutive perse, tra cui alcuni nomi come Kazuhiro Kiyohara, Hideo Nomo, Hideki Matsui, giusto per farne tre, potrebbe andare avanti, che avrebbero potuto cambiare in maniera decisiva la storia post 1985 del club. Striscia rotta solamente nel 2012 con l'arrivo e la pesca del biglietto vincente per il pitcher Shintaro Fujinami. Quando ormai la maledizione del colonnello divenne per tutti la causa della sconfitta dei Tigers, iniziarono i numerosi tentativi di ritrovamento della statua, senza però avere inizialmente successo. Le cose sembrarono migliorare nel 2003, quando gli storici rivali dei Giants persero la stella Hideki Matsui, andato agli Yankees, e i Tigers, trascinati dal vincitore del Sawamura Award, Kei Gawa, raggiunsero la Japan Series per la prima volta proprio a quello storico 1985. Alla vittoria del pennant, oltre 5.000 tifosi si lanciarono nel canale, mentre KFC locali prontamente ritiravano all'interno dei negozi le statue esposte. Ma contro i Fukuoka Daiei Hawks non fu sufficiente il vantaggio per 3-2 nella serie. Le ultime due gare a Fukuoka videro infatti i padroni di casa trionfare e mantenere viva la maledizione. Durante i festeggiamenti per il pennant ci fu l'ennesima tragedia associata a questa squadra, quando un 24enne affogò dentro il canale perdendo la vita. Un evento che spinse il consiglio della città di Osaka a costruire un nuovo ponte per rendere più difficoltoso il tuffarsi in acqua. Nel marzo 2009 gran parte della statua è stata finalmente ritrovata, a eccezione della mano sinistra e degli occhiali, che sono stati sostituiti, ed il colonnello è ora posto al KFC più vicino a Koshien Stadium, con i Tigers tornati alla Japan Series nel 2005 e nel 2014, ma incapaci di superare rispettivamente Marines e Hawks. Si è diffusa l'idea secondo cui la squadra non tornerà più a vincere fino a che anche la mano e gli occhiali originali della statua non saranno rimessi al loro posto. Mentre sotto di me avete sentito l'inno appunto degli Anshin Tigers, questa è la storia della maledizione del colonnello, un flagello che ha accompagnato i tifosi dei Tigers per ben 17 giorni. Eh già, nel più classico twist ending alla M. Night Shyamalan manca un piccolo dettaglio che ai media occidentali è quasi sempre sfuggito e che ha fatto passare questa narrativa, probabilmente la più nota legata al mondo del baseball nipponico, come un falso storico. La festa, i tuffi nel fiume, il lancio alla famigerata statua avvennero il 16 ottobre, giorno in cui la squadra strappò un pareggio in rimonta al Meiji Shrine Stadium, casa dei Tokyo Yakult Swallows, e si assicurò il pennant della Central League. I Tigers non vinsero nulla per poco più di 2 settimane, ovvero dalla conquista del pennant fino a quella della Japan Series. Della maledizione non ne parlò infatti nessuno per un po' di anni, perché di maledizione non si trattava, fino a che un noto programma della TV nipponica chiamato Night Scoop, in cui i telespettatori invitano i detective della trasmissione a indagare su alcuni misteri, non ricevette la richiesta di andare a ritrovare la famosa statua. Dopo numerosi tentativi andati falliti, un dei conduttori del programma pronunciò la celebre frase: fino a che il colonnello non sarà ritrovato, Anshin non ha speranza di vincere un titolo. Dimenticandosi che un titolo, con la statua sott'acqua, i Tigers lo avevano già ottenuto. Ed ecco qua la storia della maledizione del colonnello, la vera storia della maledizione del colonnello, che molto probabilmente, se avete ascoltato, avete sempre ascoltata nella sua versione, appunto, maledetta. Ma così realmente non è. Forse la maledizione è quella di vincere il secondo titolo, perché vincere una volta è facile, ripetersi è più complicato, anche ad anni e anni di distanza. E dunque, siamo in chiusura, sono rimasto anche sotto i 40 minuti, andrò oltre i 35 sicuramente, ma pensavo molto peggio, invece è andata bene questa volta, non vi ho tediato particolarmente, anche con appunto la storia della maledizione del colonnello, che sapevo molti di voi volevano sentire, anche perché forse, ripeto, è la storia più nota riguardo al mondo del baseball giapponese. Non so quanti di voi però conoscessero la vera storia della maledizione del colonnello, che di maledizione effettivamente non si può parlare. Mentre faccio partire la sigla di chiusura, che non è altro che la sigla di apertura, vi ringrazio e vi saluto. Vi ricordo che dal 19 giugno si tornerà a vedere la Nippon Professional Baseball, dal 2 giugno la pre-season, se siete malati quanto me di questo meraviglioso mondo del baseball giapponese. Da parte mia, Nicolo Gatti, come sempre un saluto a tutti voi amiche ed amici ascoltatori, e un particolare ringraziamento come sempre va a The Cutting Edge Radio per offrirmi questo spazio. Alla prossima!